In primo piano.
Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola. Come di consueto partiremo dal Sole 24 Ore, il cui titolo di apertura oggi è dedicato al salva casa. Tutte le regole del piano, così titola il Sole. È arrivato via libera della Camera, parametri di abitabilità, irregolarità, destinazioni d'uso, ecco cosa cambia. E poi, senza il salva Milano, altro sequestro per abuso edilizio nel capoluogo. Sanatoria semplificata per molte difformità, revisione delle superfici e delle altezze minime per l'abitabilità, autorizzazione garantita per i cambi di destinazione d'uso sono alcune delle principali novità del testo di conversione del decreto salva casa, che ieri ha ottenuto il via libera alla Camera ed ora passa al Senato in vista dell'ok finale, che deve arrivare entro il 28 di luglio. Intanto ieri, nel capoluogo lombardo, complice l'esclusione dell'emendamento Salva Milano dal testo del Salva Casa, è stato eseguito un altro sequestro per abuso edilizio. Di tutto questo troverete contezza alle pagine 4 e 5. Restiamo sulla prima del Sole, dove al centro pagina, come un po' su tutti i quotidiani oggi, si parla di questo aggiornamento che ha mandato in tilt i computer del mondo. Sotto il titolo Digital Pandemic ci sono le conseguenze per aerei, banche, borse, l'incubo del crash digitale e poi ovviamente CrowdStrike che tracolla in borsa, il Nasdaq ha ceduto il 15%. E l'analisi sistema fragile in mano a pochi. Tra poco vi leggerò qualche passaggio di quanto scrive appunto in questa analisi Luca De Biase. Per completare un po' la lettura della prima, altri temi, la Corte Costituzionale boccia i tassisti. Per la Corte Costituzionale è infatti illegittima la norma del 2018 che sospende le concessioni in attesa dell'avvio del registro elettronico nazionale. I giudici dicono la carenza di taxi e noleggi con conducente colpisce soprattutto i fragili e frena lo sviluppo, inoltre danneggia chi viaggia per lavoro, il turismo e l'immagine internazionale dell'Italia. Sui temi invece che riguardano l'estero, in prima troviamo la Corte dell'ONU che intima a Israele di fermare l'occupazione della Cisgiordania, con il richiamo anche all'attacco degli Houthi, un drone che cade nel centro di Tel Aviv, morto un civile. E nella colonnina dei panorami ovviamente la questione della presidenza degli Stati Uniti col titolo Biden non cede, torno in campo la prossima settimana. Ma vi dicevo dell'analisi di Luca De Biase su quanto accaduto ieri e l'analisi riguarda un sistema fragile dominato da pochi big ed è appunto su questo che Luca De Biase punta il dito. Se non emergeranno altre notizie, un unico problema informatico è stato in grado di bloccare una gigantesca quantità di attività essenziali che usano il software della Microsoft. Leggiamo qualche passaggio, fino a aggiungere appunto al momento in cui De Biase scrive: la gravità delle conseguenze degli errori non è scontata, è tanto maggiore quanto minori sono le alternative di sistema e tanto maggiore quanto più le infrastrutture critiche funzionano con le stesse tecnologie caratterizzate dagli stessi difetti. Insomma, un errore sempre possibile, ma un errore catastrofico se riguarda tutti. Un sistema digitale è sempre un soggetto a problemi, ma un sistema digitale controllato al millimetro da una manciata di aziende è destinato a ingrandire i problemi. Un'architettura centralizzata su poche tecnologie di poche big tech è la conseguenza a sua volta di una deresponsabilizzazione delle compagnie informatiche che è stata decisa negli anni 90 in nome di una libertà di innovazione senza limiti e soltanto ora viene messa in discussione soprattutto a partire dall'Europa. Riflessione che potrete continuare a leggere a pagina 3 del Sole 24 Ore. Vi segnalo però oggi anche Plus 24. Spinte emergenti possono contare sul 33% del PIL mondiale e sono pronti a insidiare il potere del G7. I paesi racchiusi nella sigla BRICS hanno una demografia esplosiva ed economia in espansione. Ecco chi vincerà la partita e quali settori sono da preferire. Ovviamente qui si parla non tanto di politica e geopolitica quanto di investire in formati e per investire in formati tra l'altro leggiamo rispetto a quanto scrive Vitaliano D'Angelo Desiderio, poi a pagina 4, che l'India sarà il leader del gruppo emergente dei BRICS, diventando la terza economia nel 2027, scalando quindi ulteriori classifiche rispetto ad adesso. Il gruppo dei BRICS, tra l'altro, che tutti sappiamo sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica negli stati fondatori, adesso si è allargato, sono entrati altri 4 stati: Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, Iran, e in tal modo il loro PIL è pari al 33% di quello globale contro il 43% prodotto dal G7. Andiamo su Repubblica. Il mondo chiuso per bug, questo è il titolo. Il collasso a catena del cloud Microsoft e dell'antivirus della piattaforma CrowdStrike paralizza 7 continenti. In ginocchio ospedali, trasporti, finanza, servizi pubblici, aziende private. Solo da lunedì ritorno alla normalità. Il Big Bang digitale costringe a terra oltre 4.000 voli di linea, ma appunto, come ben sappiamo, non è stata solo una questione di aeroplani, ma di sistemi interi. Poi ci sono 2 passaggi, uno firmato da Maurizio Molinari nell'editoriale, i 2 presidenti che ci portano appunto negli Stati Uniti, con una riflessione su Donald Trump che termina la convention di Milwaukee ostentando sicurezza sul ritorno alla Casa Bianca, mentre Joe Biden è al centro di un drammatico negoziato nel Partito Democratico alla ricerca di una valida ricetta per rovesciare i sondaggi e battere il movimento MAGA, Make America Great Again, come sappiamo. E qui appunto poi dopo prosegue Maurizio Molinari nel suo editoriale, mentre restando sempre su temi esteri ma questa volta più collegati all'Italia, schiaffo della NATO a Roma a uno spagnolo, il fianco sud dell'Unione Europea. Se ne scrive poi alle pagine 10 e 11. Dopo il no a Ursula, schiaffo NATO all'Italia. Scelto uno spagnolo per il fianco sud, Meloni irritata con Stoltenberg. La partita potrebbe riaprirsi con Rutte, ma le cancellerie temono che Roma si avvicini a Trump. Il fianco sud sarebbe appunto quello che verrebbe affidato, il fianco sud della NATO, allo spagnolo Javier Colomina, rappresentante speciale nella NATO per il fianco meridionale. Questo titolo mette insieme appunto l'Unione Europea e la NATO con un incrocio che tanti fanno tra quanto accade nella Unione Europea e quanto accade nella NATO, sovrapponendo le due questioni, che dovrebbero però in teoria invece essere ben distinte. Ma su questo torna anche il Fatto Quotidiano, nella pagina 2, nomine dalla NATO all'UE, Meloni incassa 2 sberle e ora Fitto spera in Tajani, è un tema che viene discusso appunto, come dicevo, a pagina 2, mentre l'apertura del Fatto Quotidiano, che però viene discussa molto più avanti, cioè a pagina 7, è condannati sconfitti, niente vitalizi per ora, retromarcia del collegio d'appello su Longo & Company. Bocciati 2 ricorsi, Destra e PD, dopo la denuncia del fatto, cambiano idea in linea con i 5 Stelle. Niente assegno ai 2 ex del PSD pregiudicati. Ilaria Proietti, miracoli alla Camera, il collegio d'appello affidato alla guida della meloniana Ilenia Lucaselli ha deciso di bocciare il ricorso presentato dall'ex segretario del FU PSD Pietro Longo e del suo compagno di partito Rubinio Costi per riavere l'agognato vitalizio che Montecitorio aveva congelato nel 2015 a loro e a tutti gli altri ex deputati condannati. La notizia è stata fatta trapelare da Palazzo dopo che qualche giorno fa il Fatto Quotidiano aveva raccontato che tra i giudici di Montecitorio era prevalente l'orientamento a riallargare i cordoni della borsa, come già fatto in favore di Formigoni & Company dal Senato nella scorsa legislatura. L'articolo poi va avanti, lo potrete leggere sul Fatto Quotidiano. Io vado al Corriere della Sera, perché prima della viabilità a questo punto vi voglio dar conto della lunga intervista che rilascia la Premier Meloni al Corriere a Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, il cui titolo in prima pagina suona così: l'UE sbaglia strategia, ritorsioni sull'Italia, una lettura surreale, NATO, uno spagnolo per il sud è scontro. E però appunto viene coniugato anche qui nello stesso titolo la questione Unione Europea e fianco sud della NATO. Allora, cosa dice tra l'altro Giorgia Meloni in questa intervista? Dunque, l'accusano di aver messo, di aver commesso un azzardo che danneggia l'Italia, vuol spiegare meglio la strategia per la quale ha detto no a von der Leyen. La strategia, l'ho già spiegata, è essere consapevoli del proprio ruolo. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione, uno dei più grandi e influenti paesi europei. Il nostro compito è contribuire a tracciare una rotta, non assistere in silenzio a cosa accade. Questa è stata la scelta di altri, ma non la condivido. All'Europa è mancata spesso soprattutto la politica, che è visione e decisione. La ragione per la quale le cose rischiano di non funzionare nei prossimi anni è che il metodo scelto per indicare gli incarichi di vertice dell'UE può compromettere entrambe le cose. In che senso? Se cerchi di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, alleando forze politiche che non la pensano allo stesso modo su nulla, rischi di non avere una visione chiara. In Italia lo abbiamo visto accadere spesso negli scorsi anni, lo abbiamo pagato. Il problema è che questo tempo, più del passato, richiede scelte chiare. Va bene, diamo la linea alla viabilità, proseguiamo tra un istante.
In primo piano.
Volevo leggere un altro passaggio dell'intervista di Giorgia Meloni al Corriere della Sera, un passaggio in cui rivendica la coerenza della sua scelta rispetto alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Penso di aver fatto una scelta di coerenza non sulle mie posizioni, ma rispetto alle elezioni europee. Mi fa sorridere come alcuni osservatori non tengano minimamente in considerazione che cosa i cittadini hanno chiesto con il loro voto dell'8 e 9 giugno. Noi personalizziamo sempre, ma il tema non è von der Leyen, sì o no. Il tema è quali siano le priorità di cui l'Europa deve occuparsi. Mentre von der Leyen parlava, io ho ricevuto messaggi di imprenditori, industriali, non persone antisistema che vogliono l'Italia fuori dalla UE, ma persone che hanno imparato che questa è un'Europa che non guarda il contesto nel quale si muove e pensa che la sua missione sia semplicemente iperregolare tutto. E com'è il contesto nel quale l'Unione Europea si muove? Viene chiesto a Meloni. Nel 1990 l'UE a 12 stati valeva il 26,5% del PIL mondiale, la Cina l'1,8%. Oggi l'Europa ha 27 stati, vale il 16,5% e la Cina il 18%. Vuol dire che quando nel 1990 l'Europa pensava che occupandosi di se stessa si sarebbe anche occupata del contesto, faceva una cosa sensata, ma adesso non è così. Se non valuti il contesto, rischi di creare enormi problemi di competitività. Ho incontrato qualche giorno fa alcuni rappresentanti della Round Table europea, che riunisce le grandi industrie europee. C'erano enormi convergenze tra le loro preoccupazioni e la mia strategia in materia di competitività sul tema di una transizione verde e compatibile con sostenibilità economica e sociale e sulla energia. Questi alcuni passaggi. La questione della transizione ecologica cosiddetta viene spesso posta tra quelle che gli elettori hanno condannato. Io personalmente ne aggiungerei anche altre. Se guardiamo al voto e ai partiti che sono stati votati, penso ad esempio alle politiche dell'agricoltura, alle politiche della difesa, ce ne sono tante. Quella forse da mettere più facilmente nel mirino è quella ecologica, e comunque ritorna ed è sicuramente anche tra quelle che sono state, diciamo così, bocciate in alcune scelte elettorali. Andiamo alla stampa. Il mondo a terra è il titolo. Il cloud di Microsoft in tilt, si fermano gli aerei, in crisi ospedali e borse da Sydney agli Stati Uniti. E poi anche qui il dopo von der Leyen, Unione Europea, il primo schiaffo all'Italia e sulla NATO, fianco sud alla Spagna, la rabbia di Meloni. Non traspariva rabbia dall'intervista al Corriere della Sera, ma tant'è, questo è il titolo della stampa. Poi Biden, resa dei conti tra i Dem, Trump, deporterò i migranti, e tra le tante promesse che ha fatto in questo comizio di 93 minuti. Segnalo un articolo inquietante, per carità ha avuto un effetto positivo, ma inquietante anche per la vita delle persone che non hanno commesso alcun delitto: se contapassi e Netflix incastrano gli assassini. Quando uccidi l'adrenalina sale e il battito cardiaco accelera, scrive Gianluigi Nuzzi. inesorabilmente, a meno che tu non sia un gelido cecchino abituato a colpire in fronte. L'orologio memorizza il battito cardiaco, il tuo cellulare registra i passi che compi. Se poi guardi, anche per un secondo, un film su Netflix, la piattaforma annota e ricorda. Ed è in questo modo che è estratto, incastrato l'assassino di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa alle 22:13 del 3 ottobre scorso nel suo garage con 29 coltellate. Lo racconta con l'arresto di Luis da Silva, amante della nuora della vittima, vicino di casa, eccetera eccetera. Insomma, tutto quello che ha fatto questa persona prima dell'omicidio ha lasciato una traccia che ha consentito di incastrarlo, ma anche quello che facciamo quotidianamente lascia una traccia. Il Giornale, titolo: il paese reale boccia la nuova Europa delle follie green. L'Ursula bis preoccupa Confindustria, colpirà le imprese, appello di Coldiretti, ecco appunto qui il tema della transizione verde, fissare un ulteriore obiettivo climatico come il taglio delle emissioni di CO2 del 90% al 2040 non fa altro che penalizzare ulteriormente la competitività dell'industria europea e il grido d'allarme del paese reale contro le eurofollie green, scrive il Giornale, riportando tra l'altro le parole del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha lanciato questo allarme al Giornale a poche ore dalla rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. Altro tema sulla prima del Giornale: crash informatico, mondo in tilt, ecco come difendersi dal caos. Andiamo al Manifesto con il titolone Apartheid. L'occupazione militare israeliana dei territori palestinesi è illegittima. A 30 anni dalla fine del regime razzista in Sudafrica, la Corte Internazionale di Giustizia accusa Israele di segregazione razziale e gli ordina di ritirarsi. Tel Aviv reagisce minacciando l'ONU. Anche qui voli, sanità, media, blackout globale, il bug nell'aggiornamento antivirus automatico di CrowdStrike sui sistemi Microsoft. Su Avvenire, l'escalation in Libano, una sconfitta per tutti, è il titolo di apertura, prima intervista dopo anni, in attesa dell'arrivo del Papa in Libano, una volta eletto il nuovo capo dello Stato. Allora parla il presidente del Parlamento Barry, che dice, libanese ovviamente, la situazione è molto pericolosa non solo per il Medio Oriente, un ampliamento del conflitto in tutta la regione avrebbe serie ripercussioni anche in Europa, dove è ancora aperta la guerra in Ucraina e nel mondo. Quando il presidente Nabih Berri ci apre le porte guidandoci di persona tra intarsi, decori e la solennità levantina della residenza ufficiale, a Tel Aviv era da poco piombato un drone scagliato da una base Houthi nello Yemen. In questa intervista l'uomo forte del Libano, 86enne sciita da 32 anni a capo del Parlamento di Beirut, dopo un lungo silenzio accetta di rispondere alle domande di Avvenire, tra rivelazioni, ammissioni sulle difficoltà interne, denunce e parole cariche di gratitudine per Papa Francesco, che sempre invita a pregare per i poveri. Andiamo al Quotidiano Nazionale, edizione del Giorno, titolo: Ursula, italiani divisi, piace solo a 4 su 10, direi un po' più che divisi. Sondaggio appunto Piepoli per Quotidiano Nazionale: la Presidente della Commissione è conosciuta dal 90%, ma convince più gli elettori di centrosinistra. L'analisi, la svolta politica dell'UE, commissario, il governo punta su Fitto. Centropagina: il crash mondiale, tilt informatico, blocca i computer e mette in ginocchio il pianeta, banche, stazioni e aeroporti, KO. L'esperto dice: ostaggi del Big Tech. Infine il titolo di Libero: Ursula spiaggiata, il primo atto della nuova commissaria europea, prendersi una bella vacanza, scrive Libero, le pareva il momento giusto. E Daniele Capezzone, ironico, sardonico, riporta queste parole di Ursula von der Leyen, che dice che è letteralmente esausta, ha bisogno di riposo, sono sollevata per questo voto, adesso però mi prenderò il tempo per stare con la mia famiglia, andare in vacanza, poi si torna a lavorare alla massima potenza per l'Europa. È già così uno non sa se, scusate il francesismo, incazzarsi per l'annuncio vacanziero o tremare per la minaccia del ritorno. E su questo ci fermiamo, diamo la linea a GR24.